Parlare di litigi e conflitti tendenzialmente non piace mai a nessuno, perché come esseri umani siamo portati a non apprezzare il litigio e a cercare in qualunque modo di evitarlo. Così facendo, però, cari genitori, ricordiamoci che ci perdiamo la vera essenza delle relazioni umane. Adesso non vorrei fare un episodio troppo filosofeggiante, ma sono certa che se vi dico di chiudere gli occhi e immaginare due persone che litigano, probabilmente non vi immaginate due persone che conversano pacificamente, ma due persone rosse di rabbia che si urlano i peggiori insulti. Beh, poi le versioni di questa visione possono cambiare, ma di certo la mancanza di ascolto e la mancanza di rispetto saranno i protagonisti della vostra immagine. E diciamoci la verità, già subito in questi primi secondi di episodio dobbiamo aprire il cuore a questa realtà. Spesso nella nostra storia familiare e nelle nostre esperienze di vita passata abbiamo avuto esperienze probabilmente negative con i litigi. Abbiamo magari vissuto esperienze di famiglie con forti livelli di conflitto distruttivo. E questa visione spesso ci acceca nel vedere altre possibilità. Ci acceca, ci fa dimenticare che si può litigare in maniera costruttiva. E quindi forse far pace col nostro passato è il primo passo per affrontare il nostro presente, no? Oggi voglio condividere con tutti voi tre immagini diverse del conflitto per sradicare un po' quello al quale siamo stati abituati e in maniera inconscia riproponiamo nel nostro presente, e a volte anche senza accorgercene. E quindi queste tre immagini ti dico già che mi hanno aiutato tantissimo a rivalutare l'importanza del litigio nella mia vita e nella mia relazione di coppia.
Io sono Elena Cortinovis, educatrice, pedagogista e convinta sostenitrice della disciplina dolce. La mia voce ti guiderà anche nei giorni in cui essere genitore è difficile come una montagna da scalare a mani nude. Non mollare la presa, ascolta il mio podcast.
Prima di iniziare questo breve ma intenso ed importantissimo elenco, voglio mantenere la promessa che vi ho fatto nello scorso episodio, invitandovi a un workshop gratuito di 2 giorni in cui parleremo, proprio di litigi e conflitti. Sono fermamente convinta che un episodio del podcast, ma nemmeno 5 episodi del podcast, possano bastare per andare a approfondire un tema così importante come quello dei litigi, soprattutto, come abbiamo detto prima, in una realtà che non si basa su solide fondamenta di litigi positivi, ma anzi il contrario. E quindi in questo workshop parleremo nella prima data di litigi all'interno della coppia e nella seconda data di scontri tra bambini, quindi dei litigi nel mondo dell'infanzia. Qui sotto nella descrizione ti lascio tutte le informazioni per iscriverti e ci vediamo presto, perché è importante imparare a litigare. Imparare a litigare prima di tutto noi adulti per poter gestire i litigi dei nostri bambini. E quindi tornando a noi, perché oggi vi voglio parlare di queste tre immagini, di questi tre motivi per cui litigare è importante e cambiare la vostra visione verso i litigi, perché tutto quello che si può leggere, imparare e studiare al fine di creare dei litigi funzionali non è possibile, non è realizzabile se noi ogni volta che chiudiamo gli occhi e ci immaginiamo due persone litigare, ci immaginiamo due persone che ci spaventano, due persone che magari arrivano a mettersi le mani addosso, due persone che non riescono a gestire l'emozione della rabbia in quel determinato contesto. E quindi voglio raccontarvi come la mia visione sui litigi sia profondamente cambiata quando ho iniziato a riflettere su questi tre elementi. Il primo è riuscire a vedere il litigio come mezzo che ci permette di conoscere meglio la persona che abbiamo davanti. Ovviamente in questo contesto noi ci stiamo focalizzando su litigi funzionali all'interno della coppia o della famiglia, dove noi nutriamo un sentimento di amore, di rispetto, di condivisione con la persona che abbiamo davanti. Quando parliamo di litigi all'interno della coppia, ovviamente facciamo riferimento anche magari a persone che sono ex della nostra vita, ma che condividono con noi qualcosa e magari condividono i figli con noi. Pertanto dovranno comunque in qualche modo far parte della nostra esperienza di vita. Ovviamente è molto più complesso gestire i litigi quando davanti abbiamo persone sconosciute, tipo mi tamponano in macchina e io come faccio a gestire quell'emozione della rabbia, ma questo è un discorso a sé stante. Se non so gestire i litigi con le persone alle quali voglio bene o con le quali condivido qualcosa di importante, non possiamo pretendere di gestire la rabbia o i litigi al di fuori della nostra famiglia. Quindi partiamo con la parte semplice. I litigi all'interno della nostra famiglia ci permettono di conoscere meglio la persona che abbiamo davanti. Vi sarete sicuramente resi conto che di fronte alle emozioni più prorompenti riusciamo a parlare meglio di come ci sentiamo e di quello che ci fa soffrire. Ecco, rendiamoci conto che se noi continuiamo a scappare dai litigi, mossi da una forte paura di litigare col nostro compagno, con la nostra compagna ad esempio, rischiamo di tenerci dentro tutte le nostre fatiche, tutte le nostre difficoltà e rischiamo di far fare la stessa cosa anche alla persona che abbiamo davanti. Rischiamo che la persona che abbiamo davanti tenga per sé determinati vissuti che giorno dopo giorno, rimanendo sempre dentro, si uniscono, si crescono sempre di più, creando rancore, fatica, sofferenza. Il fatto invece di ogni tanto metterci uno davanti all'altro e parlare di quelle che sono le nostre fatiche, di quelle che sono le nostre difficoltà in determinati ambiti, nel nostro caso può essere anche quello genitoriale, ci permette di liberarci da alcuni pesi, di condividerli con qualcuno. Questo non vuol dire delegare l'altro a risolvere tutti i nostri problemi senza che noi facciamo niente, ma significa condividere le fatiche, perché magari nel momento in cui io, mossa da questa grande fatica, la verbalizzo, la persona che ho davanti mi dice: ma Elena, anch'io sto vivendo questa fatica, ti capisco. In un mondo in cui magari per mesi, per anni ho pensato sono l'unica a vivere questa fatica, riuscire a verbalizzarle, e questa è anche un po' la base della comunicazione non violenta e della comunicazione efficace, mi permette di conoscere meglio me stessa e la persona che ho davanti, perché spesso abbiamo fatiche comuni che nemmeno ci rendiamo conto di avere. Attraverso il litigio costruttivo possiamo guardare l'altra persona come portatrice di fatiche allo stesso modo di quelle fatiche che ci portiamo dentro, relative al presente o al passato. Litigare ci permette davvero di entrare in una forte connessione con la persona che abbiamo davanti, perché cerchiamo davvero di conoscerla meglio. Io mi rendo conto che le caratteristiche più importanti della personalità di mio marito, che è tendenzialmente una persona chiusa, sono uscite, le ho scoperte attraverso dei litigi, ma non quei litigi dove io mi chiudevo in camera per giorni e non gli parlavo più perché ero incazzata, ma quei litigi che ci hanno permesso anche di scontrarci, di dirci: io non sono d'accordo con te, io non riesco a vedere le cose dal tuo punto di vista. Il verbalizzare il fatto che per me fosse difficile ci ha permesso di trovare delle strade per unirci. E questo è stato possibile solo nel momento in cui ho deciso che volevo litigarci. Vi sembrerà una banalità, ma forse qualcuno mi capirà. Questa voglia di scappare dal litigio, di non parlare di determinati temi per paura di litigare, per me è stata una sfida enorme. Accettare l'emozione della paura e verbalizzarla. Uno dei litigi più grandi con mio marito, quando ancora non avevamo i figli, le figlie, è stato proprio questo. Io gli ho detto: io non voglio litigare perché ho paura di litigare, ho paura che il litigio, che i litigi tra di noi ti portino ad andartene, a rovinare la nostra relazione. Riuscire invece a pensare che dobbiamo litigare per migliorare la relazione, per me è stato davvero sconvolgente, la svolta. E questa svolta non è avvenuta in due giorni, ragazzi, questo è avvenuto in anni di lavoro tra di noi e soprattutto su me stessa per stare nel litigio. Il secondo punto, il secondo elemento che mi ha aiutato tantissimo a stare nel litigio, a vederlo come qualcosa di positivo, è stato il pensiero che il litigio è spesso una richiesta di aiuto o di supporto che va tradotta. Se nessuno ci ha insegnato ad esprimere i nostri bisogni in modo assertivo, essi prima o poi esploderanno fuori di noi. E nel momento in cui questo bisogno esplode, vuol dire che ha bisogno di essere ascoltato. E questo vale non solo quando sono io la prima ad esplodere, ma questo vale anche quando la persona che esplode è quella davanti a me. E questo, vi renderete conto, nella vostra esperienza di litigio positivo in famiglia, non avviene solo quando stiamo parlando di litigi tra adulti, ma avviene anche, ed è più semplice da cogliere, quando davanti a noi c'è un bambino che ha un bisogno fortissimo ed esplode in urla, in no, in scontri, in conflitti che poi spesso noi adulti etichettiamo come litigi, e quindi anche solo per una questione di nome lo vediamo come qualcosa di negativo. Renderci conto che invece se una persona arriva ad esplodere è perché ha un bisogno enorme dentro che va manifestato in qualche modo, lo vedremo più come una richiesta d'aiuto. Ho parlato spesso, toccando il tema dei capricci dei bambini, tra virgolette, perché capricci cosa sono? Sono manifestazioni di un bisogno del bambino. Il bambino che si arrabbia lo manifesta in modo inconcepibile per noi adulti, inconcepibile fino a quando noi siamo i primi ad esplodere in un litigio, magari non ci buttiamo per terra, ma magari diamo del deficiente al nostro compagno o alla nostra compagna senza pensarlo davvero. Ecco, se ci rendiamo conto che quello è proprio una manifestazione di un bisogno che va ascoltato e che la persona che abbiamo davanti dovrebbe rispondere con un "qual è il tuo bisogno? Io sono qui per aiutarti" e non con insulti, con maleducazione, allora la via dell'ascolto reciproco sarà davvero più importante, prenderà una svolta molto importante. E io lo so che adesso starete pensando, certo, lo devo fare sempre io con gli altri e nessuno lo fa con me. Iniziate a farlo voi. Iniziate a farlo voi verso voi stessi, perché voi siete i primi a dovervi amare. Io mi devo voler bene per poter aiutare gli altri e questa è la base della vita. Dopodiché proverò a farlo con i miei figli e per imitazione la persona che ho accanto ci proverà. Ci proverà, ma devo essere la prima o il primo a rispettare i miei bisogni, il mio valore, le mie fatiche. E allora piano piano arriverà. Ma ripeto, servono anni. Serve comunicazione, servono tantissime strategie che poi vi andrò a comunicare anche nel workshop gratuito, perché come vi dicevo non basta questo episodio, ma questa è un po' la base, è un po' la base per ricordarci che di fronte a qualcuno in difficoltà, al bambino che urla buttato per terra arrampicandosi tipo esorcista sui muri, al marito che non ascolta e si rifugia senza parlarvi, alla moglie che sbraita e urla perché la pentola non era pulita come si immaginava, c'è un bisogno molto più profondo, c'è una richiesta di aiuto molto più profonda. Guardate sotto la superficie di quello che vedete, cerchiamo di non essere superficiali nelle nostre relazioni. E infine, il terzo punto mi dice che il litigio mi ha insegnato a chiedere scusa. Scusa non per i miei bisogni, ma per come a volte la rabbia effettivamente mi acceca e mi fa dire le cose con arroganza e poco rispetto della persona, grande o piccola, che ho davanti. E vi parlo di questo punto anche perché è stato l'insegnamento più grande nella mia esperienza da genitore, da mamma. Chiedo spesso scusa alle mie figlie, e forse lo fate anche voi perché la disciplina dolce ci insegna, no? Che possiamo sbagliare e che possiamo chiedere scusa. A volte chiedo scusa perché non capisco quello che mi dicono, o perché magari gli pesto un piede per sbaglio mentre camminiamo. A volte chiedo scusa perché mi dimentico a casa qualcosa che loro mi avevano chiesto di portare al ristorante. Ma le scuse più profonde, quelle più difficili da tirare fuori, sono quelle che io cerco e voglio dire dopo un conflitto, dopo un litigio con loro. E non chiedo scusa perché quello che ho chiesto o la regola che ho dato fosse sbagliata o mi rimangio quello che gli ho detto, ma perché io chiedo scusa perché la rabbia accecante che mi ha fatto urlare, dire cose che non penso o che mi ha portato a non ascoltare quello che loro avevano da dire è da gestire ed è mio compito gestirla. Ed è qui che per me la rivoluzione della visione del litigio mi ha davvero aperto gli occhi. Riuscire a capire che un litigio non distrugge, ma un litigio crea, perché come abbiamo visto ci permette di conoscerci, ci permette di esprimere bisogni e ci permette di accettare i nostri errori, riconoscerli come tali. E non per questo io voglio meno bene alla persona che ho davanti se sbaglio. O, e questa è la parte più difficile da ammettere, se litigo con qualcuno, lui se ne andrà dalla mia vita. La paura di perdere qualcuno che amo, se ci litigo, è stato uno dei punti sui quali ho lavorato più di tutti nella mia vita. E oggi posso affermare che io posso litigare con qualcuno proprio perché gli voglio bene e lo vorrò per sempre nella mia vita. Bene, ho tantissime altre cose da dirvi. Ci vediamo nel workshop gratuito di 2 giorni, qui sotto trovate le date e il link per iscrivervi. È un tema che mi tocca molto, come avrete capito e immaginato, e quindi davvero non vedo l'ora di condividere tutto quello che so, non per eliminare i litigi nella vostra vita o per, come per magia, renderli fantastici, meravigliosi e non vedrete l'ora di litigare con tutti, no? Ma per giorno dopo giorno, anno dopo anno, riuscire a vederli da un nuovo punto di vista. Un abbraccio e a prestissimo! Non vedo l'ora!